4 mattino, speciale elezioni.
I'm not saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, yeah, so.
Oh, finalmente ci siamo arrivati. Caro Paolo, buongiorno, eccoci.
Ma che posso dire? Perché guarda, stamattina sei stato veramente bravissimo. Hai detto tutto, ma proprio tutto. Non mi hai lasciato assolutamente da niente da dire. Per cui posso andare.
Guarda, facciamo così. Intanto ti dico io una cosa su un personaggio del quale ci siamo spesso occupati. A quanto pare, stando ai dati che ci sono al momento, Marco Tarquinio potrebbe non entrare al Parlamento europeo. Tanto trabutto
vabbè, ma tanto beh, si dimettono in 50 perché la Schlein e tutti, sì, adesso vediamo. Cioè. Comunque, vado rapido perché allora, la cosa che più mi ha colpito è arrivata adesso la notizia che la Meloni avrebbe avuto 2 milioni di preferenze, una cosa enorme, e a parte la vittoria elettorale incontestabile. Vuol dire che tutta la campagna elettorale fatta su che non ha nominato Mussolini per mandante dell'uccisione di Matteotti, su Lollobrigida che ha fermato il treno, aveva un assistente che 6-7 anni fa dialogava con Diabol, che era pure reo di non so nipote di Signorelli. E, insomma, oppure su Pino Insegno, insomma, tutto quell'armamentario polemico, insomma, non è servito, pare. Adesso se i dati saranno tutti confermati, non è servito a frenare una cosa che è ancora più significativa perché avviene dopo oltre un anno e mezzo di governo, insomma, è una cosa trionfale. Altrettanto trionfale, forse ancora di più. Se fai le proporzioni, è la vittoria di Elly Schlein. Ora io qui mi sento dire una cosa, che questa vittoria al 24%, se non avesse subito le anaconde, cioè quei serpentoni del suo partito che le hanno impedito di mettere il suo nome nel simbolo, di fare il dibattito con la Meloni in televisione, poi mi diranno ma è stata l'autorità? No, sono stati loro a muovere questa cosa, di presentarsi in tutte le cose, cioè di fare una campagna moderna, semplicemente moderna, come l'ha fatta. Secondo me quel 24% poteva spingersi molto più su. Comunque il 24% è ben diverso da quel 17% che le affibbiavano le anaconde e tutti quei tipi che le stanno intorno, e insomma sono contento. Per
scusami,
lei,
a proposito di aggiornamenti che ci richiedono giustamente gli ascoltatori, allora Lello Topo risulta il terzo più votato del PD nella circoscrizione meridionale con 124.000 voti, e ci sono De Caro 490.000, una cosa mostruosa, Lucia Annunziata 237.000, quindi sarà in Parlamento europeo, e poi Lello Topo che segue buon
Lello
terzo.
Lello Topo, ma quanto tempo fa l'abbiamo individuato Lello Topo, che è il figlio di Ciccio Topo, ricordati sempre Lello Topo e Ciccio Topo sono una potenza nel sud, e la sinistra può avvantaggiarsi. Poi giudico eccellente il risultato di Forza Italia, non ho bisogno di dirlo io, mi è sembrato un po' eccessiva la dichiarazione che leggo in prima pagina, pagina 9 sul Messaggero, Tajani, buona la prima, ora puntiamo al 20%, un attimo dai, hai appena vinto il 20%, il 9, sì, può darsi, però significa qualcosa, significa che Berlusconi era un impedimento, l'abbiamo detto più volte negli ultimi anni, era più un blocco come che una motivazione. Comunque loro l'hanno messo nel titolo, secondo me è andata bene anche a Salvini, nel senso che ha retto, sì, sta a qualche decimale da Forza Italia, il terzo partito, ed è un bene dal punto di vista della stabilità del governo. Però l'operazione Vannacci, come del resto l'operazione Salis, cioè quella di presentare dei candidati a tiravoti, ha funzionato al 1000 per 1000. È andata molto bene, secondo me, sempre nelle piccole cose, ai Verdi e la Sinistra Unita. Secondo me il merito va soprattutto a due che non si sono presentati, cioè il capo Nicola Fratoiani, che è quello che ha avuto l'invenzione della Salis, e Elisabetta Piccolotti, sua moglie, che è una combattente televisiva, secondo me la miglior combattente televisiva che ha la sinistra oggi in Italia. C'è poi Angelo Bonelli, capo dei Verdi, che è un personaggio simpatico, ma i Verdi italiani, come del resto, sono ancora meno credibili dei Verdi europei, sembrano non crederci nella missione ecologista. I Verdi italiani sono stati in passato Francesco Rutelli, Paolo Cento, Luigi Manconi, sembrano persone che intelligentissime, eccellenti, anzi direi eccezionali, ma che non hanno l'ambiente al primo posto della loro agenda, capisci? E così anche Bonelli non dà questa impressione, dà l'impressione di essere un simpaticone, spesso fa delle cose spiritose, ma non è... E mi dispiace per Calenda, Renzi, la Bonino, sì, che non ce l'hanno fatta, ma lì quella è un'impuntatura di Calenda, che era chiaro, no? Che se si fossero presentati insieme, ma Calenda, pur di non vedersi più tra i piedi Renzi, ha preferito la morte, cioè la morte in queste elezioni, però ha tenuto duro, era un punto, sai, Renzi è difficile averlo come compagno di partito, però la Bonino si è tirata il naso e non ce l'ha fatta manco lei, a dire il vero, sì. E così questa storia ha trascinato nel gorgo tutto il centro, se l'è preso Tajani, e c'è un'ottima chance per il centro, del centro-sinistra. E qui meriterebbe un discorso a parte, ma lo faremo nei prossimi giorni, su Conte, sì, che secondo me gli è andata bene, relativamente
anche a
bene,
lui Paolo, ma oggi sei prodigo di complimenti per tutti, vedo.
Ma sì, perché allora ufficialmente, ma Conte non aveva più niente del partito dei 5 Stelle, non aveva Grillo, non aveva tutti gli esponenti di Battista, tutti quelli che vanno in televisione continuamente, non... Io non conosco, se non Tridico, neanche un candidato, oppure quell'allenatrice di pallone, ma insomma non, si è presentato come il partito di Conte, ci ha messo questa etichetta pace, sì, insidiata da Santoro, a cui è andata benissimo, non bene, benissimo, perché due rotti io non me l'aspettavo da Santoro, ma secondo me per essere il partito di Conte, quella collocazione all'estrema sinistra, pacifista e cose così, o ha dei legami che noi non sappiamo, comunque non conta. Insomma, lì c'è il centro che è vuoto ed un affollamento all'estrema sinistra che poi non dà grandi risultati, ma ovviamente la vera questione è quella europea, le dimissioni, sì, di Macron. Noto che in Francia lo trattano tutti malissimo, da Glucksmann, che sì, in una bellissima intervista con Corriere della Sera gli diceva sei pazzo, ma anche i giornali simpatizzanti, il Figaro dicono un pericoloso azzardo, Le Monde, che pure definisce spettacolare.
Beh, perché Paolo qua si rifletteva questa mattina, no? È un tentativo di dire vabbè, ok, votiamo, voi andate al governo, dunque l'Assemblea Nazionale andrà al governo quasi inevitabilmente, vi logorate con 3 anni di governo e poi arriviamo alle presidenziali e vediamo come ci arrivate. Però è quello che dicevo stamattina. Senti, non vorrei che fosse come la Brexit, cioè uno dice allora sì, sai che c'è, andiamo al referendum per l'uscita della Gran Bretagna all'Unione Europea, e poi ti ritrovi che
Poi pensaci una giornata, il fatto di farlo prima che escano i voti, il modo, io me la sono rivista 3 o 4 volte quella conferenza, quella apparizione televisiva, non sembrava lui. Ed è per me non è sorprendente, perché Macron, come si è visto in questi anni, è un tipo un po' così umorale, nel senso che prima tratta con Putin, poi dichiara guerra a Putin, poi accoglie Xi Jinping e lo porta in uno chalet a fare, poi dice che quelli sono i nemici del mondo. Insomma, non è una persona stabile. La sconfitta dei socialdemocratici è evidente, soprattutto quello di quelli tedeschi. Insomma, Macron e Scholz sono i due grandi perdenti. Ti segnalo che i Verdi invece in Svezia, dove sono diversi da quelli italiani, sono andati bene, però sono andati male in Germania, questo sì. Mi dispiace. E poi basta, e poi sì, il così. Resto ne parleremo nei prossimi giorni. La notizia, l'altra notizia del giorno è Benny Gantz che ha lasciato il governo di Israele. Secondo me lo ha fatto in una maniera goffa e con tempi sbagliati. Non mi sembra che abbia, stamattina mi sono sfogliato tutti i giornali israeliani visti sull'iPad, e non mi sembra che sia stata a ridosso della liberazione degli ostaggi, su cui c'è tutta una polemica, perché pare che 3 ostaggi erano ospiti di un ex giornalista di Al Jazeera. Lì c'è una grande polemica su questo, e l'autorità nazionale palestinese, quindi non Hamas, ha detto che è uno scandalo il modo in cui hanno liberato gli ostaggi uccidendo dei palestinesi, e quindi si è accodata ad Hamas e a quel tema, comunque insomma Netanyahu ha gioco facile a dire io rimango in sella. E poi sono tutte cose in cui vado a volo d'uccello, perché così, insomma, i giornali stranieri, il Wall Street Journal dicono che è un colpo all'establishment europeo. In effetti è vero che l'establishment europeo non dà affidamento, noi stiamo sempre a parlarne come se fosse qualcosa di molto stabile, di una cosa immanente. Sia Le Monde, che definisce addirittura spettacolare la vittoria dell'estrema destra, sia la Frankfurter Allgemeine Zeitung, che fissa l'attenzione sul crollo dei Verdi, sia il Paese, che dice che c'è un ciclone dei partiti euroscettici, ma anche di quelli eurofobici. Insomma, i giornali stranieri sono molto attenti a questa questione del rigetto dell'establishment europeo, rigetto, cioè l'establishment sia in Italia che, e una delle cose intelligenti di Giorgia Meloni, e aggiungo di Elie Schlein, è quella di non dare l'idea di far parte di questo establishment. Sì. Poi ci sono 2 notizie locali che mi hanno colpito, le prendete tutte e 2 dal Messaggero. Uno, l'avete vista tutti perché l'hanno data anche in telegiornali, questa banda del buco che è andata da un gioielliere fra i più famosi al mondo, Bulgari, che ha la sua sede al centro, hanno fatto un grande buco sottoterra passando per le fogne, così hanno alla fine avuto un bottino di 500.000 euro. Ora 500.000 euro sono tantissime per me e per te, magari le avessimo, però per rispetto alla spettacolarità del buco e dell'operazione e alla fama e ai gioielli custoditi da Bulgari, mi sembra un risultato modesto, un po' come nel famosissimo film I Soldi Ignoti, che facevano buchi su buchi, alla fine prendevano un piatto di pasta e ceci nel frigorifero che era rimasto e si mangiavano lì questo piatto di pasta e ceci.
Se riuscire a entrare da Bulgari, cioè almeno, no?
Sì, sempre da Bulgari hanno preso pasta e ceci praticamente. 500.000 euro, ripeto, per me sono tantissime, per te ancora di più, però per un colpo organizzato con tale maestria, sempre dal Messaggero ne leggo, e a proposito delle anaconde, che mentre noi stavamo a occuparci di queste cose, il Comune di Roma, il sindaco Gualtieri, ha nominato, le daranno l'annuncio oggi, ma il Messaggero è molto informato, Raffaele Ranucci, amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, cioè l'Auditorium. E Ranucci è un uomo molto vicino a Caltagirone, sono lieto per Gualtieri, che è riuscito a fare un patto solido con Franco Caltagirone, però non lo so, sono le coincidenze delle notizie che mi colpiscono, capisci? Cioè significa che quelli quatti quatti stanno a pensare alle nomine, capisci? Certo. E forse per la Schlein sarà un problema anche fare i conti con questo nominificio che c'è alle sue spalle. Comunque anche di questo avremo occasione di parlare.
Direi proprio di sì. Allora, caro Paolo, noi ci sentiamo domani, naturalmente. Ti auguro una buona giornata.
Domani mattina.
Ciao Paolo.
Mattino, speciale elezioni.
viene da ridere veramente quando è il turno delle elezioni regionali, parlano di immigrazione, tema europeo. Quando è il turno delle europee, ci parlano di sanità, tema regionale. Una classe politica veramente di infimo livello.
La politica è sempre quella: o voti per interesse o voti perché sei un povero illuso. Io non sono né di interesse né sono neanche più illuso, perciò non vado a votare, punto e fine. Tanto non cambia nulla, sono 40 anni che ci prendono per il culo.
Ma fra Togliani è incontenibile, è una meraviglia quell'uomo. Cioè lui vede il 6% come il 30%. Ah, ma guarda che questo ottimismo mio padre me l'aveva insegnato, io non l'ho sfruttato a pieno, perché per me il 6% confronto al 30% era una miseria. Però vedi dove si radica l'ottimismo.
Ma sai,
come diceva il poeta, capito?
Sì,
il sapore del vino è come. Sì, vabbè.
Senti. No, tra l'altro. Allora, è chiaro che uno paragona i risultati elettorali a quelli precedenti. Questi avevano preso poco più del 3% nella precedente tornata elettorale, adesso prendono più del 6%. Sento comunque un certo grado, mi pare di poter dire elegantemente, di disillusione da parte degli ascoltatori nei confronti della politica. Ed è chiaro che dopo questa tornata elettorale e tutte le analisi che stiamo facendo e che faremo sugli impatti politici che ha a livello italiano, sugli impatti politici che ha a livello europeo, e sicuramente ne ha e sono importanti, e soprattutto su quello che è successo ai due principali paesi europei, due tra i principali paesi europei, se volete includere anche l'Italia, che sono Francia e Germania, nei quali lo scossone politico è stato enorme, da noi molto relativo, devo dire la verità, un po' più puntato, no, sulle singole coalizioni, mentre invece là lo scossone politico è violento, forte e investe direttamente le figure di governo. Insomma, poi a fronte di tutto questo è chiaro che ci si concentri molto sull'astensione, siamo sotto il 50%, un record storico, un record a ribasso dell'affluenza alle urne, e appunto registriamo una notevole disillusione da parte dei nostri ascoltatori. Da dire che questo poi ci dice anche che la lettura, come diciamo fin dall'inizio, la lettura dei numeri che abbiamo oggi può essere proiettata solo fino a un certo punto a livello nazionale, perché normalmente quando ci sono le elezioni politiche si vota un po' di più, e quindi è chiaro che poi le cose possono cambiare minimamente, in maniera più ampia, non lo sappiamo, poi le condizioni sono diverse, si vota per altro, si vota sulla base di altre scelte. Però un po' di delusione anche su come è stata condotta la campagna elettorale la registriamo, e non da oggi. Anche di questo parliamo, oltre che di numeri, di quello che sta succedendo, con Donatella Campus, che insegna comunicazione politica all'Università di Bergamo. Professoressa Campus, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi.
Eccoci qua. E Vincenzo Emanuele, che è docente di scienza politica, vice direttore del Centro Italiano Studi Elettorali, il CISE, della Luis Guido Carli di Roma. Professor Emanuele, buongiorno anche a lei. Eccoci.
Buongiorno. Eccoci. Buongiorno a tutti.
Dunque, ci dia prima di tutto, lei che soprattutto è molto sui numeri, professor, un punto sulla questione dell'affluenza, su questa disillusione che registriamo, su questo dato che è anche un po' rafforzato dal fatto che in alcuni luoghi si votava per le amministrative, no? Se no sarebbe stato ancora più basso, presumibilmente.
Sì, questo è un punto molto importante. Cioè, da un lato, ovviamente, come ha detto lei, registriamo questo calo dell'affluenza che per la prima volta in un'elezione nazionale scende sotto il 50%. Allo stesso tempo c'è stato un forte effetto delle elezioni comunali, cioè laddove c'erano le elezioni comunali si è votato molto di più che laddove c'erano soltanto le elezioni europee. Questa differenza è particolarmente forte nel sud, addirittura c'è un gap di 26 punti di partecipazione al sud tra i comuni dove si votava solo per le europee e i comuni dove si votava anche per le comunali, più ristretto ma comunque rilevante nel centro-nord, tra i 12 e i 14 punti. Che cosa ne traiamo da questo dato? Ne traiamo il fatto che sono le comunali che trascinano la partecipazione e le elezioni europee vengono invece percepite come un voto del tutto secondario. Basti pensare che appunto laddove c'erano soltanto le elezioni europee ha votato meno del 42% degli aventi diritto. Mentre dove c'erano le elezioni anche comunali ha votato quasi il 62%, quindi ci sono quasi 20 punti tra tra le due elezioni. E ovviamente le differenze territoriali sono molto rilevanti nel complesso, nel valutare la partecipazione, ma si sono in parte ristrette rispetto all'Europea del 2019, cioè il nord si è astenuto di più in proporzione rispetto al centro-sud, e quindi questo ci fa capire che ormai il dato della disaffezione, dell'allontanamento dalla politica, è un dato che riguarda nel complesso tutto il paese, naturalmente sempre con delle differenze. E sì, questo dato si riflette poi nel risultato dei partiti, certo. Nel fatto cioè che in realtà soltanto due partiti, Partito Democratico e Verdi Sinistra, sono cresciuti rispetto alle elezioni politiche in termini di voti assoluti ricevuti, sì. Tutti gli altri partiti sono ovviamente andati indietro.
Questi sono punti interessanti, perché poi noi ragioniamo molto sulle percentuali, ma bisogna ragionare, come ovvio e come su questo ci richiamava il professor Emanuele Quasi, anche sui numeri assoluti e sui voti assoluti. Allora, professoressa Campus, visto che è il suo uno dei suoi temi, appunto, quanto ha contato la comunicazione, come si è svolta questa campagna elettorale, le modalità nelle quali si è svolta questa campagna elettorale, secondo lei?
Ma oddio, devo dire che non mi sembra una campagna elettorale che alla fine ricorderemo in particolare, cioè nel senso che secondo me non è successo niente di memorabile, ecco, non è una di quelle campagne di cui parleremo ancora tra 10 anni, però ovviamente la valutiamo adesso così a caldo, una campagna, come tanti hanno detto, abbastanza polarizzata, in cui non sono mancati attacchi reciproci e anche toni abbastanza accesi da parte di qualcuno, non certo una campagna secondo me che poteva appassionare e anche mobilitare. Il risultato appunto di questa scarsa affluenza lo conferma, quindi da certi punti di vista, guardando la campagna, io onestamente non mi sarei aspettata un picco di partecipazione. Dopodiché è verissimo quanto è stato detto finora da lei e anche dal collega, cioè bisogna sempre considerare che le elezioni europee non attraggono altrettanto che le elezioni politiche o quelle amministrative, che naturalmente ci riguardano più, molto da vicino, quindi di solito sono più partecipate, e quindi dobbiamo mettere tutto in relativamente, insomma, riferendoci a questo dato. Poi ciò non toglie che io, da studio di comunicazione, alcune cose interessanti, sì, di questa comunicazione le ho viste, per esempio la strategia di Forza Italia credo che meriti interesse, no? Cioè questo fatto, cioè possiamo parlare di alcuni dettagli interessanti, sì, però nel complesso.
Ma andiamoci un po' in questi dettagli, no? Mi diceva di Forza Italia, questo è un fronte interessante, perché qua abbiamo visto i dati, ormai ci confermano che ha superato la Lega, non credo, è arrivata a ridosso della doppia cifra, ma non in doppia cifra, però è chiaro che un risultato del quale Forza Italia può essere soddisfatta. Adesso Tajani già si è lanciato in un 20% alle prossime politiche, vedremo, è ovvio, siamo discretamente lontani, però che cosa ha notato di questa campagna, professoressa?
Beh, sicuramente il fatto comunque che la figura di Berlusconi sia rimasta così presente è un dato abbastanza anomalo, ma appunto molto interessante. Io sono una studiosa della celebrità politica, quindi è ovvio che ho una parziale attenzione, insomma, verso queste cose, e quindi mi sembra che ci sia una trasformazione adesso di Berlusconi in una sorta di icona per un certo tipo ovviamente di elettorato, nel senso che il fatto comunque che Forza Italia tenga mantenendo questa immagine forte, perché Tajani in qualche maniera non si è presentato come un leader in sostituzione di, cioè dal punto di vista dell'immaginario, e secondo me quindi questa campagna elettorale merita di essere studiata. Detto questo, per quanto riguarda gli altri invece, io non ho visto tutte queste novità. In fondo, cioè, certo, Salvini per esempio ha fatto una campagna con toni piuttosto aggressivi, perché naturalmente ha giocato quella carta per tentare di mantenersi appunto quantomeno come la seconda forza della coalizione di destra. Beh, non ci è evidentemente riuscito, nel senso che invece qui sicuramente è Forza Italia quella che recupera. Però ecco, devo dire che a parte questo io non ho riscontrato davvero dei dettagli così interessanti da dire qui c'è qualcosa di nuovo studiamolo.
Sì. Allora, professore Emanuele, invece lei già ci accennava qualcosa in merito, e lo abbiamo detto in più di un'occasione questa mattina, risultato notevole, ci pare di poter dire, il Partito Democratico e di Alleanza Verdi Sinistra, così come notevole dall'altra parte è stato per esempio quello del Movimento 5 Stelle, che scende sotto il 10%, così come è stato notevole quello di Forza Italia. Però concentriamoci un attimo su questi due partiti della sinistra e del centro-sinistra, dove il PD aveva come obiettivo di superare, di mettere un 2 davanti al risultato. Questo 2 è arrivato ampiamente, siamo a un 24,4%, e Alleanza Verdi Sinistra, che ha capitalizzato, ci pare di poter vedere anche dai risultati e le preferenze che stanno emergendo, questa candidatura di Ilaria Salis, no?
Sì, è interessante che il fatto che intanto siano cresciuti entrambi i partiti, perché comunque si pensava comunque potessero avere anche un elettorato sovrapponibile, quindi comunque una crescita del PD potesse andare a
Aspetti,
casa,
professore, mi scusi, la fermo solo un attimo perché mi sono dimenticato che abbiamo la pausa, succede, giornata elettorale, così uno si distrae, quindi breve pausa e poi torniamo da lei e ricominciamo con questo discorso.
Mattino, speciale elezioni.
E dunque riprendiamo dal professore Emanuele dall'analisi per quanto riguarda PD, Alleanza Verdi Sinistra. Ci stava dicendo, professore Emanuele, che c'è anche qualcosa di inaspettato nel fatto che parte di questo elettorato è un po' sovrapponibile per certi versi, e invece poi si ritrovano a crescere entrambi.
Sì, storicamente il PD cresce a scapito dei suoi alleati minori e va meglio quando i partiti attorno a lui restano molto bassi. In questo caso è cresciuto sia il PD, comunque con una leadership nuova, quella di Schlein, che comunque si richiama a valori maggiormente di sinistra rispetto alle segreterie del passato, eppure crescono anche i Verdi e Sinistra. Dicevo, sono gli unici due partiti che crescono in voti assoluti. Verdi Sinistra addirittura di quasi 500.000 di voti rispetto alle politiche, il Partito Democratico di circa 100.000 voti. È interessante vedere come i Verdi, anche grazie appunto alla candidatura di Ilaria Salis, sono sopra il Movimento 5 Stelle nel Nord, quindi hanno superato il Movimento 5 Stelle in entrambe le circoscrizioni del Nord. E il PD, e questo è il dato secondo me più clamoroso di tutti i risultati elettorali, è il primo partito nel Sud, superando nettamente il Movimento 5 Stelle, dopo che appunto sostanzialmente dal 2018 il Partito Democratico inseguiva i 5 Stelle nel Sud del paese. E c'è questo dato molto rilevante dalla Puglia, dove il PD ha quasi il 34% dei voti, più sì, che in Toscana.
Vabbè, ma là poi contano anche i singoli e le preferenze, professore. Esatto, c'è De Caro, infatti, che ha fatto una strage di preferenze
incredibile. Ma a proposito di questo, volevo dirle anche, visto che si parlava prima di Forza Italia, attenzione poi a generalizzare troppo il risultato di Forza Italia sul piano nazionale, quindi l'eredità di Berlusconi eccetera. Contano moltissimo anche i voti dei cosiddetti signori delle preferenze. Se vedete quello che è successo nella circoscrizione Isole, è abbastanza chiaro: c'è un candidato, un consigliere regionale, Edi Tamaio, che ha preso oltre 118.000 voti, che rappresentano praticamente il 6% dei voti nell'intera circoscrizione, quindi da solo ha preso più voti di molti dei partiti in competizione, solo un candidato. Solo tanto per dare un'idea,
Eh sì, perché poi c'è anche questo tipo di dinamiche. Professoressa, invece, a proposito appunto di analisi della leadership, di queste figure di leadership, cioè la questione Meloni-Schlein è sempre rimasta un po' sotto traccia, perché poi quel famoso confronto non si è fatto, ma in realtà un po' si è fatto, un po' no. Però molti probabilmente l'hanno vissuta, no? Come un confronto tra Schlein e Meloni. Che cosa ha rappresentato questo voto, secondo lei? Cioè c'è stato questo elemento oppure no?
Ma allora, intanto per cominciare, lo sottolineo, se ci fosse stato sarebbe stato una davvero una situazione storica dal punto di vista di un cambiamento radicale che è avvenuto in pochi anni, cioè due leader donne. Lo dico perché io per anni ho dovuto potuto sempre dire beh, l'Italia da questo punto di vista è più indietro rispetto ad altri paesi, noi improvvisamente abbiamo avuto questa svolta, no? Quindi avere un confronto tra le leader di quelli che poi sono di fatto i due principali partiti sarebbe stata un'occasione storica anche solo per questo. Sarebbe stato anche utile forse, però di fatto, come dice lei, si sono contrapposte, insomma, è chiaro, sono state riconosciute in qualche modo come le due facce di queste elezioni. Sono due donne che hanno due stili, secondo me, molto diversi, e che però sono due stili anche funzionali rispetto al loro elettorato, cioè credo che rappresentino appunto due modelli diversi che però funzionano rispetto al loro elettorato, e soprattutto quello di Meloni, che peraltro conferma, cioè ormai insomma la luna di miele classica Meloni l'ha superata, sì. E quindi il fatto che continui e riesca a consolidare il suo consenso è un dato importante in un'epoca in cui a volte le leadership si bruciano in fretta, sì, dobbiamo prenderne atto.
Beh, certo, sicuramente. Tra l'altro, come dicevamo già prima con Paolo Mieli, sono 2 milioni di voti complessivamente, 2 milioni di preferenze andate alla sola Giorgia Meloni, che su questo fronte sono evidentemente un segnale fortissimo. Oh, guardate, cari ascoltatori, lo dico a chi si lamenta: ah, adesso esce fuori che ha vinto la sinistra, ma non abbiamo detto questo. È chiaro che la coalizione di governo sì, per così dire, si conferma di grande stabilità, viene da dire, perché comunque il partito della Presidente del Consiglio si attesta intorno al 29%, la Lega al 9%, Forza Italia vicina al ridosso del 10%. È chiaro che questa è una vittoria del governo in carica del centrodestra, o comunque una conferma del governo in carica del centrodestra, così come è chiaro che la destra di Marine Le Pen ha vinto in Francia, mi pare evidente, così come è chiaro che AfD ha ottenuto un risultato quasi strabiliante in Germania, cioè i segnali che arrivano complessivamente sono questi. Però dato che colpiva in particolare il risultato, mentre, come si diceva, c'è una certa stabilità nei partiti di governo, c'è invece un grande movimento più forte all'interno dei partiti di centrosinistra, beh, la notizia, perdonate, magari ci sbagliamo, però ci sembrava esattamente questa. Chiudiamo qua, ma tanto avremo modo di analizzare queste elezioni europee in lungo e in largo. Vincenzo Emanuele, docente di scienza politica, vice direttore del Centro Italiano Studi Elettorali, della Luis Guido Carli di Roma, Donatella Campus, che insegna comunicazione politica all'Università di Bergamo, Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Schirano in assistenza in redazione anche Giorgio De Luca, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Valentina Pigliautile, Margherita Ina e la squadra dei 24 Mattino, che conoscete perfettamente. Noi ci sentiamo domani mattina alle 6. Alle 6.30 o sempre alle 6.13 domani mattina? Vabbè, vedremo. Voi connettetevi alle 6, così sentite il GR. Se il 24 mattino non inizia in anticipo come abbiamo fatto oggi, sentirete l'ottima collega Nicoletta Carbone. E semmai ci sentiamo alle 6.30, altrimenti domattina 6:15. Ciao!